E se tutti lo chiedono, e ritorno sempre a quel discorso, se tutti lo chiedono, non è detto che siccome tutti lo fanno, lo dobbiamo fare per forza necessariamente noi. No, ogni tanto fare qualcosa di diverso dagli altri, di alternativo, può dare anche una spinta. La mia è una proposta, è un'osservazione, poi è chiaro, ognuno rimane nelle sue posizioni, per lei sono solo 3 caffè e quindi li possono pagare, per me sono 3 caffè di cui il comune al momento può anche fare a meno. Tutto qua. Grazie.
Interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 6. Per alzata di mano, chi è favorevole? Bene sulle mani, ragazzi, vi dobbiamo controllare. Tenete su. Giù. Contrari? Bene sulle mani. Sì. Contrari? Niente. Astenuti? Diamo l'esito. 15 voti a favore, 0 contrari, 7 astenuti. Viene approvato il punto numero 6. Grazie consiglieri. Grazie architetto Clemeni, grazie assessore. Diamo il tempo di cambio poltrona. Su punti sì. Tutto il resto, allora prendo tutto qua. Allora, ci sono due comunicazioni da dare, quindi il punto numero 7, comunicazione della deliberazione di giunta comunale numero 133 del 13 luglio 2022 di prelievo dal fondo di riserva. Dottor Cogliati, a lei, prego.
Buonasera. La prima comunicazione riguarda la delibera di giunta numero 5 del 7. No, la delibera numero 133 del 13/7/22, con la quale la giunta comunale ha prelevato 25.500 euro dal fondo riserva per un incarico relativo alla redazione della componente commerciale del piano di governo del territorio. Il fondo riserva è di circa 146.000 euro ed è utilizzato con molta attenzione dalla Giunta e non ha utilizzato meno della metà, quindi il parere era favorevole e questa è la comunicazione che si deve dare.
Grazie dottor Cogliati, su questo punto non si apre la discussione. Passiamo al punto numero 8, un'altra comunicazione della delibera di giunta comunale numero 189 del 2/11/2022 di variazione al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'articolo 175,5 bis. Dottor Cogliati, a lei.
In questo caso il prelievo, non mi ricordo,
giunta con 189.
sì, la giunta è la numero
189.
189 2 novembre
Sì.
e l'oggetto della riguarda sì, riguarda una ridistribuzione interna delle spese del personale, quindi il nuovo testo unico ha cambiato le competenze, quindi ha dato la possibilità per questo tipo di variazione di far intervenire la Giunta e di comunicare questa variazione al Consiglio Comunale, perché è una variazione di tipo tecnico. Per spiegarmi meglio, una del personale cambia settore, cambia ufficio e quindi la spesa di competenza viene imputata alla missione, al programma diverso. In questo caso la Giunta a fine anno prende atto in modo tale da assegnare ai singoli programmi, alle singole missioni, la spesa coerente con il personale impiegato.
Grazie dottor Cogliati. Passiamo al punto numero 9. Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 181 del 12/10/2022 di variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Ai sensi dell'articolo 175 del decreto legge 267 del 2000, applicazione dell'avanzo di amministrazione proposta di aggiornamento dell'elenco annuale programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022. Dottor Cogliati.
A ottobre, nel mese di ottobre, la Giunta è intervenuta per delle modifiche sulla gestione finanziaria, ad applicato l'avanzo di amministrazione per 175.000 euro. L'avanzo di amministrazione dell'anno scorso era stato applicato in una prima volta per 257, poi una seconda per 226 e una terza volta per 175. Ne restano ancora da applicare 659, ovviamente visto che siamo alla fine dell'anno non verranno più applicati. Poi vi sono stati altri contributi che hanno permesso di incassare 76.731 per il Fondo di Solidarietà Comunale per le attività legate all'asilo nido e per il trasporto scolastico pare a 20.582. Ovviamente queste risorse erano entrate con finalizzate e hanno alimentato i capitoli coerenti. Poi lo Stato, in questo caso esprimo un giudizio positivo perché per quanto riguarda il caro energia ha dato in una prima tranche 109.000 euro, poi ha integrato e ne abbiamo fatto proprio con questa variazione 82.489, quindi arrivando a 192.478.000 euro, e poi la settimana scorsa ha erogato una seconda tranche di 192.000 euro, quindi lo Stato ha contribuito ad alleviare un po' il peso dell'amministrazione per quanto riguarda il caro energia per circa 380.000 euro. Poi vi è una serie di aggiustamenti legati ai progetti finanziati, quindi che in un certo modo stanno già partendo, ed è legato al contributo indicato dalla legge del 10% per i finanziamenti ricevuti dal PNRR. Quindi in sintesi abbiamo per le barriere architettoniche delle strade l'intervento era di 400.000 euro più 40.000 euro, poi per l'ampliamento delle scuole via Marconi e Gran Sasso, quindi vi ricordo un po' tutti i piani che sono stati approvati e che verranno realizzati nel prossimo anno, sono in corso di realizzazione, insomma, 150.000 euro più 15.000 euro, contributo manutenzione scuola Bellaria 250.000 euro più 25, contributo asilo nido fantasia via Garibaldi 430.000 euro più 10%, ovviamente il 10% è legato alle spese dell'inflazione, al caro energia e quindi a tutto ciò che ha comportato questo problema. Poi parcheggio via Tolstoi 100.000 più 10, manutenzione palestre 150 più 15, per un complessivo di 207.000 euro. Poi poi abbiamo il mutuo, abbiamo assunto il mutuo per la ristrutturazione escral, l'intervento era di poco superiore a 1 milione, la regione ha contribuito per la metà e quindi non si è voluto perdere l'investimento, il contributo della regione, e si è pensato di sostituire la parte che non aveva finanziato con un mutuo. Il comune ha un indebitamento relativamente basso e quindi se lo può permettere, e quindi è stato inserito in bilancio questo mutuo. Tanto per dare 2 numeri sull'indebitamento del comune, lo Stato pone dei limiti, e i limiti fissati per legge impongono che la spesa di interessi per il comune non superi il 12%. Beh, se guardiamo delle entrate correnti, se guardiamo il nostro bilancio, la spesa corrente per interessi è di poco superiore all'1%. Quindi questo mutuo ce lo possiamo permettere, e il comune se lo può permettere, quindi se l'ha assunto. Poi, visto che stiamo parlando di mutui, abbiamo dovuto integrare la spesa per gli interessi perché sono aumentati anche i tassi, quindi abbiamo più un 10.000 euro. Poi abbiamo inserito una spesa per il vestiario 2005, legata anche alle nuove assunzioni e comunque per i vigili, quindi è sempre aumentato quel capitolo di spesa. Poi questa era l'entrata, prima abbiamo fatto l'entrata. Per quanto riguarda la spesa, siamo partiti col vestiario, poi ovviamente con i capitoli che sono legati all'entrata per il PNR, non sto a ripeterli, e così sono stati integrati i capitoli relativi alla spesa per l'asilo nido e per il trasporto. Vi è stata un'economia di 4.000 euro per lo sportello AFOL, però come spesso accade, questi spostamenti non cambiano settore, quindi se la natura iniziale era di tipo sociale, rimane all'interno del settore. Per una questione di linea di coerenza, insomma, se il Consiglio Comunale ha dato una somma ai sociali, rimane ai sociali. E poi, lasciatemi la battuta, difficilmente un settore dà altre risorse a un altro settore, quindi anche un po' per egoismo, quindi quella spesa risparmiata è rimasta come contributo alle associazioni per iniziative sociali. Quindi chiudo questa variazione con queste note.
Grazie dottor Cogliati, dichiaro aperta la discussione. Consigliere Sessa, prego.
Sì. Allora, volevo fare una domanda di questo tipo, perché guardando appunto questo elenco di variazioni di bilancio, immagino che non ce ne saranno altre prima della fine dell'anno. Siccome dagli organi di stampa abbiamo appreso che abbiamo deciso quest'anno di non fare le luminarie, e quindi ci sarà un risparmio di oltre 40.000 euro, perché so che a bilancio era stata prevista questa somma. Allora, personalmente premetto che io non sono totalmente contraria a questa decisione, anche se secondo me poteva essere, diciamo, graduata magari la decisione, come hanno fatto altri comuni che hanno deciso magari di ridurre gli orari, il periodo, piuttosto che utilizzare delle forme più diciamo, il tipo di LED che permette di risparmiare, no? Però io quello che avrei apprezzato sarebbe stato che appunto come contropartita, visto che comunque, come ci ha detto poco fa il ragioniere, sono arrivati quasi 400.000 euro da trasferimenti statali per il caro energia, mi sarebbe piaciuto che magari fosse detto per che cosa sarebbero stati utilizzati questi 40.000 euro, magari per aiutare appunto le famiglie bisognose che non riescono a pagare le bollette, per esempio. Però mi chiedevo, in queste variazioni di bilancio, come mai questi soldi non sono stati sistemati? Andranno a finire in avanzo, quindi nel calderone dell'avanzo?
Consigliere Brunato, prego.
Sì, la mia era una domanda più specifica che in parte avevo già fatto anche in commissione, ed era legata al punto della riqualificazione del CRAL. Ho recuperato su qualche indicazione vostra la documentazione relativa, e quindi la prima domanda che dovevo fare, di fatto mi ha già risposto, perché era legata al tema dei mutui, eccetera, per questo. L'altra era questa, al di là, che non so neanche se è una domanda che vale quanto accogliato o meno, però ho visto la descrizione del progetto e il progetto, diciamo, dovremmo tornare indietro a circa un anno e passa a far quando sempre su questo tavolo il sindaco, il sottoscritto e Mario De Giorgio si confrontavano su cosa fare del canale, eccetera. Io qui ho visto degli interventi che sono legati molto alla questione dello sport, del tennis, anche degli anziani, eccetera, e non so se è questa la sede su questo punto, ma avrei magari delle considerazioni da fare. Non c'è qui dentro il teatro, per esempio, no? Cioè, il teatro, poi magari mi direte, è stato spostato su un'altra partita, non lo so, mi è dato l'occhio sul fatto, presumo che questo progetto sia stato presentato già l'anno scorso, credo, o in sede di ministero, in sede di regione, perché la data appunto è di marzo 2021, e si prevede presuntivamente che la presentazione del progetto definitivo sarebbe stata dovuta avvenire entro il 30 giugno 2021, presentazione del progetto esecutivo il 15 settembre 2021, consegna lavori il 30 novembre 2021. Credo che i tempi siano andati oltre. Questa era la mia osservazione.
Grazie consigliere.
Delle date che avrebbe appunto posticipato per il Covid, perché e quindi siamo nei termini previsti dalla regione, quindi da quel punto di vista non abbiamo problema. Per il teatro fa parte di un altro finanziamento, quindi non rientra in questo, anche perché l'esigenza del CRAL è molto molto più alta. Quella della prima, diciamo, lo stanziamento progettualità che avevamo pensato per rendere fruibile da un punto di vista sportivo il CRAL, perché comunque abbiamo un problema sulle attrezzature sportive esistenti. È chiaro che lì è un progetto che continuerà nei prossimi anni, bisogna dedicare altre risorse, non sono sufficienti quelle messe e neanche gli 800.000 euro, sono ricordo male, per il teatro. Poi certamente bisognerà fare, una volta che avremo tutto definito, fare anche un bando per l'assegnazione degli spazi, e tra le nostre volontà era quello di assegnare lo spazio con investimento da parte del privato per colui o colei il quale prendesse la gestione del bar con l'area adiacente, intendo l'area giochi, insomma. Cioè, noi va bene spendere il comune, però ormai è prassi anche che laddove c'è un esercente che vuole investire, investa e utilizzi anche lo spazio, non può essere tutto sempre a carico del comune, quindi vedremo quando quel centro sarà definito, perché è chiaro che farlo adesso avrebbe un costo, farlo fra 2 anni quando il centro è già avviato anche il comune può ambire a portare a casa un maggior risultato, insomma. Quindi questa è la nostra intenzione. Per quanto riguarda la spesa corrente del luminario, che va in avanzo, quindi non è che i soldi si perdono, non si perdono i soldi, come tutto quello che è sociale viene utilizzato, non è finalizzato a... Mi spiace pensare che la scelta di non fare luminari sia, pensavo fosse di sinistra la cosa di non fare luminari, vedo che sbagliamo anche questa volta, insomma. Quindi, no, ma sempre i soldi si spendono, perché o i luminari si fanno o si fanno. Non condividere parzialmente vuol dire che non si è condiviso. Io intendo così, poi si può interpretare. Visto che altri comuni hanno fatto, noi vogliamo essere invece un comune d'avanguardia, rinunciare, prenderci le critiche e quelle risorse destinate per il bilancio. Le luminarie, tra l'altro, che si sappia, mentre gli altri comuni, i commercianti aiutano, contribuiscono, animate no. Quindi c'è questa realtà. Quindi ben venga questa scelta. Io sono convinto che l'anno prossimo i commercianti contribuiranno anche i cittadini privati, perché comunque chi vuole fare luminare la può fare, non è che non è un obbligo. Il comune non dà il contributo, che era il contributo a carico 100% del comune fino adesso, quindi credo che si possano fare luminare se uno vuole veramente. Noi abbiamo chiesto anche a privati di fare luminarie privatamente, illuminare i balconi piuttosto che altri spazi, perché comunque illuminerebbe la città. Abbiamo pensato male, vuol dire che l'anno prossimo dovremo fare qualche attività di convincimento a dire che un paese si rimane illuminato se tutti contribuiscono, non può essere sempre a carico di un comune, visto che sono risorse pubbliche, insomma. Questa è la nostra idea, anzi anche principalmente cambiare.
Grazie Sindaco. Consigliere Sessa, già intervenuto, 2 minuti.
Sì, no, volevo solo chiarire se non sono stata chiara. Ho detto che personalmente non sono contraria alla decisione che se di sinistra, di destra, non lo so, che ritengo anche sensata. Però io ho detto che avrei preferito di gran lunga, sarebbe stato più corretto, come peraltro altri comuni hanno fatto, che questi soldi venissero destinati a finire nel calderone dell'avanzo di amministrazione. Io questo ho detto, cioè secondo me sarebbe stato un segnale forte dire non spendiamo 40.000 euro per le luminarie perché non sono indispensabili, ma li mettiamo in un fondo per aiutare quelle famiglie che non riescono effettivamente a pagare le bollette. Questo era la cosa principale. Oppure in alternativa si poteva appunto graduare la cosa, ripeto, come hanno fatto altri comuni. Questo non per un mio sentimento personale, ma per il sentimento di tante persone, però voglio dire, questa era secondaria rispetto alla prima cosa che ho detto.
Grazie, Sindaco.
Solo per... Per precisare la risposta, così preciso anch'io la risposta, la controrisposta, allora premesso che non avremmo fatto un po' di demagogia dicendo risparmiamo le luminarie per dare sì ai sociali, quindi al bisogno. Noi i bisogni li soddisfiamo lo stesso e non abbiamo bisogno di risparmiare da un punto di vista sulle luminarie, anche perché il bisogno è molto molto più alto e l'abbiamo dimostrato in questo anno a dare tutte le risorse necessarie. Era proprio una questione del contenimento energetico, dare un educare. Quello che stiamo facendo poi è tra l'altro proprio di sensibilizzare tutti gli edifici, tutte le persone che comunque usufruiscono di una struttura pubblica, vai dalle associazioni, vai anche dai collaboratori del comune, anche all'interno della scuola, perché c'è qui l'ha chiesto Clementi, stiamo controllando che c'è un abuso da parte di tutti. Senza, adesso non voglio stare il dito contro qualcuno, ma siamo abituati a che paga il comune e quindi tutto quello che paga il comune non ha prezzo. E io credo che siamo arrivati invece a una determinazione dove tutti devono contribuire a rinunciare a qualcosa, partendo dalla scuola, anche noi in comune per quanto riguarda l'utilizzo della luce, quando un dipendente esce dalla sua stanza spegne la luce, non la deve lasciare accesa nella prima, così alla scuola. Nelle scuole purtroppo vengono lasciate le luci accese e noi immancabilmente comunichiamo ai dirigenti scolastici che quella scuola complesso ha, anche perché stiamo controllando, monitorando il consumo energetico, non il costo, perché è chiaro che varia il prezzo, varia il costo. Proprio sul consumo energetico, solo una scuola sta diminuendo qualcosina, addirittura un'altra scuola è aumentata al 10%. Cioè, come se ascoltiamo solo la televisione e gli altri non ascoltano. Cioè, il consumo energetico, l'abuso, è di tutti. Non c'è bisogno che il sindaco vada a raccomandare al dirigente scolastico di dire di contenere il consumo energetico. E adesso arriva l'altro, il discorso del riscaldamento. Ci sono ancora, c'è una lotta tra noi, le nostre interpretazioni e l'SPP delle scuole, che applicano ancora il periodo Covid, dove fanno il cambio d'aria ogni ora. Allora, qui dobbiamo anche decidere cosa, aprendo le finestre. Dopodiché cosa succede? A me hanno insegnato, se apro la finestra, tu puoi avere 40 gradi. Prima si è abituato ad avere 35 gradi, 30 gradi nelle scuole, adesso c'è una temperatura inferiore, è chiaro che appena apri la finestra si è al freddo. Ecco, qui è una lotta con il responsabile della sicurezza delle scuole, che non vogliono assolutamente applicare la responsabilità del buon senso di aprire, di fare il cambio d'aria come la prima, ogni due ore, ogni tre ore, insomma, quello che è la prima. Ma questa è l'Italia, dove ci sono delle regole, delle norme che dicono alla responsabilità del datore di lavoro, che in quel caso è il dirigente scolastico, e noi stiamo cercando, personalmente sto cercando di far capire al dirigente scolastico che se risparmiamo qualche cosa, non è che stiamo risparmiando, stiamo contenendo l'aumento, perché non potremo mai arrivare a un risparmio vero, stiamo contenendo l'aumento. E se aumentiamo il bilancio comunale, al di là delle risorse che possono arrivare, magari quelle risorse potremmo utilizzare in modo diverso, perché non è che non dobbiamo, in questo momento stanno arrivando risorse sulla base del rapporto degli abitanti. E poi è anche l'educazione, io mi ricordo che da 30 anni parliamo di educazione ambientale nelle scuole, da sempre, e adesso che è arrivato il momento di applicare ciò che abbiamo fatto in 30 anni, ci dimentichiamo, e il consumo dell'acqua non ne parliamo ancora, perché fino adesso l'acqua è ancora, ma anche il consumo dell'acqua, tutto ciò che consumo. Ecco, credo che sia arrivato il momento dove tutti siamo chiamati alla responsabilità, noi come comuni, i cittadini, i genitori, la scuola, tutti. Questa è una raccomandazione che faccio, ma devo garantirvi che si fa molta, molta, molta fatica. Nel senso che penso che stiamo capendo che il mondo sta cambiando, ma noi vogliamo rimanere fermi sui consumi, sulle abitudini del passato.
Grazie Sindaco. Consigliere Di Luca.
Sì, grazie Presidente. È soltanto una piccola ripresa sul binario. Io condivido il richiamo che sta facendo il Sindaco al buon senso delle persone e dei comportamenti, però non potevo esimermi da dire questa cosa, visto che una decina di anni fa abbiamo vissuto la stessa cosa al contrario, cioè non è, il Comune non aveva realizzato le luminarie, ci sono stati degli attacchi, non uso violenti, ma non voglio dire notevoli attacchi, parlando anche di attacco alla tradizione cristiana, a spegnere il sorriso delle persone, insomma queste cose qua. Io volevo soltanto rivalutare questa situazione, perché come diceva anche la consigliera stessa, non siamo contrari a questa decisione, però appunto volevo far sì che quello che era accaduto 10 anni fa si rivalutasse, e se ricordiamo anche le sceneggiate che ci sono state qui in Consiglio Comunale, un consigliere ex assessore si è presentato con le luminarie qui in Consiglio, lo ricorda, chi c'era se lo ricorda, quindi insomma adesso ci scherziamo, però insomma. Però mi sarebbe piaciuto, Sindaco, io ricordo che lei forse era ancora assessore tra gli 80, gli anni 80-90, che anche dice che è stato un momento in cui non ci sono state luminarie, forse era stato lei a proporre, mi sfugge il termine, gli addobbi con degli striscioni. Lo ricordo male? Ricordo, è sempre comunque per dare un segno del notato. Okay. era solo questo, grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consiglieri con il luminare, non fatelo perché vi mando fuori proprio, vi espello a vita. Quindi non ci sono altri interventi? Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 9. Per alzata di mano, chi è favorevole? 15. Contrari? Astenuti? 7. 15 voti a favore, 7 astenuti, 0 contrari, viene approvato il punto numero 9. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano? All'unanimità, grazie consigliere. Passiamo al punto numero 10, variazione al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'articolo 175 del decreto legge 267 del 2000 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023. Dottor Cogliati, a lei.
In questo caso abbiamo una variazione per quanto riguarda le entrate di 160.000 euro legata a 144.000 euro a maggiori trasferimenti dalla regione, 15.000 euro per entrate per la gestione di beni, quindi i 160.000 euro, quindi stiamo parlando veramente di somme abbastanza basse, sono state utilizzate per l'istruzione per 123.000 euro, 2.500 per il personale, 7.000 euro per la cultura, ecco, e 30.000 euro sui rifiuti, quindi una variazione abbastanza limitata per la gestione del comune intorno per la parte corrente intorno ai 30 milioni, 28 milioni, insomma, 160 mila euro. Può essere anche un indicatore di buona programmazione perché le risorse non sono richieste dai vari uffici e quindi il ragioniere può proporre una variazione abbastanza limitata. Poi ovviamente, come si diceva prima, l'avanzo, e poi andremo a discutere, che è il risparmio della gestione, viene impiegato non per incrementare le spese correnti, ma per investimenti. Come una buona famiglia, tutto quello che si avanza si mette, non so, sulla casa oppure sull'auto. Così fa comune da diversi anni, poi andremo a vedere quali sono gli investimenti che nel 2023 verranno proposti sulla base dei risparmi del 2022.
Grazie dottor Cogliati. Consigliere Brunato, prego.
Solo una domanda, 30.000 sui rifiuti, non mi ricordo se in commissione cosa serviva?
Dottor Cogliati, prego.
Sui rifiuti ne parliamo dopo quando parliamo delle tariffe e del piano finanziario. Non ricordo, se non sbaglio, quei 30.000 vanno a coprire un po' i maggiori costi legati allo smaltimento, cioè smaltire il legno, smaltire gli ingombranti probabilmente ci ha comportato delle spese leggermente superiori. Ecco.
Grazie, dottor Cogliati. Ci sono altri interventi? Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 10. Per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? astenuti. Diamo l'esito con 15 voti a favore, 0 contrari, 7 astenuti, viene approvato il punto numero 10. Si vota l'immediata eseguibilità per alzata di mano. All'unanimità, grazie consigliere. Passiamo al punto numero 11. Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria del comune di Rimbiate. Dottor Cogliata, lei.
Il 31 dicembre di quest'anno scade il contratto di tesoreria con la Banca Popolare di Milano. Il testo unico, articolo 210, prevede che la convenzione sia approvata dal Consiglio Comunale. Quindi viene riproposta la convenzione con gli adeguamenti che il legislatore col passare degli anni ha proposto e ha chiesto di integrare ai vari comuni. Io posso dire una cosa, che questo servizio purtroppo non è molto ambito dalle banche, quindi si fa fatica a trovare il tesoriere. Qualche anno fa, una decina di anni fa, le banche davano per partecipare, erano disposte a dare un contributo a favore dell'amministrazione per servizi sociali o per attività culturali. Ora, se voglio affidare questo servizio, l'ultima volta abbiamo proposto e è andata a buon fine una convenzione con una spesa a carico del comune di 7.000 euro. Questa spesa, col passare degli anni, adesso è diventata di 9, perché questa è la legge del mercato. Ovviamente, fin quando non ci sarà un nuovo tesoriere, il tesoriere che ha adesso l'incarico è obbligato a mantenere il servizio, però questo è il mercato e quindi dobbiamo adeguarci. Altra penalizzazione, io mi sono battuto, però è stato inutile, ovvero c'è anche la possibilità, e in altri comuni ho visto che è già successo, che il tesoriere possa avere sede fuori dal territorio comunale. È vero anche che il mondo va avanti, quindi viene sempre meno l'esigenza di andare in tesoreria personalmente, però insomma mi spiacerebbe avere una tesoreria fuori dal territorio comunale. Quindi sono stato costretto a prevedere anche questa eventualità, spero che non succeda, perché altrimenti il rischio è che non partecipi nessuno.
Grazie dottor Cognati, dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi, dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 11. Per alzata di mano, chi è favorevole? All'unanimità. Grazie consiglieri, si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. All'unanimità. Grazie. Passiamo al punto numero 12, determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2023. Dottor Cogliati, a lei.
Allora, l'addizionale IRPEF ha un'incidenza abbastanza importante per il comune, perché porta a un'entrata che si aggira ai 2.700.000, quindi è un addizionale che il comune non può fare a meno. Ha avuto comunque un'entrata costante anche nel 2021 e 2022. Vengono confermate le aliquote e a bilancio abbiamo iscritto le stesse entrate, sperando che con il superamento della crisi magari ci sia una maggior entrata e quindi una maggiore disponibilità per fare un ragionamento negli anni futuri su questa aliquota. Viene mantenuta comunque la soglia minima di esenzione è 10.000 euro, proprio perché veniamo da un periodo difficile, quindi io sinceramente non riesco ancora a capire come sarà lo sviluppo delle entrate delle famiglie, perché è direttamente proporzionale alla ricchezza creata sul territorio. Certo, sarebbe bello un incremento, questo vorrebbe dire che le famiglie migliorerebbero la loro situazione e il Comune avrebbe margini per lavorare su chi è più in difficoltà e quindi sugli scaglioni più bassi. Per ora vengono confermate gli scaglioni, sono scritti in questo modo proprio perché questa delibera viene pubblicata sul sito del MEF e quindi quello è il formato che viene utilizzato dal MEF. Quindi pur essendo 0,55 da 0,15 con l'esenzione di 10.000 euro, però bisogna scrivere così perché il MEF ce lo chiede.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi, dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 12. Per alzata di mano, chi è favorevole? Brunato? Unanimità? Grazie consiglieri. Si vota l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto numero 13, approvazione aliquote IMU 2023. Dottor Cogliati.
Anche in questo caso viene confermata la politica fiscale degli anni passati. Anche in questo caso spero che durante l'anno ci siano maggiori entrate, non per altro, per tutta l'attività di lotta contro l'evasione. Noi abbiamo riscontrato che un'evasione intorno al 15%, abbastanza costante, che ci ha portato a emettere avvisi di accertamento per 5.300.000, 5.400.000, un'attività di ufficio che non è andata in affanno e spero che si concluda prima di Natale. C'è stata un'attività di prenotazione che non ha creato grossi disagi e anche gli avvisi di accertamento annullati sono una minima parte dovute a una serie di difficoltà, magari pagamenti non ricevuti, non letti dal sistema oppure problemi legati con il catasto. Altra tipologia di problemi sono i deceduti al di fuori del territorio di Limbiate, mentre quelli del territorio di Limbiate vengono letti dal sistema perché c'è un'integrazione con l'anagrafe, con lo stato civile, mentre per quelli che hanno immobili e sono deceduti fuori dal territorio questa informazione non avviene. Quindi se il cittadino per un motivo o per l'altro non comunica questa variazione, il rischio è che poi si riceva effettivamente l'avviso di accertamento. In linea teorica è una mancanza del cittadino, però degli eredi ovviamente. Però queste sono le disfunzioni che abbiamo avuto. Emettere così tanti avvisi e avere un ufficio, certo che ha lavorato parecchio in questo periodo, però con un livello di disagio accettabile, credo che sia motivo di soddisfazione da parte dell'amministrazione. Comunque, per ritornare al tema, le aliquote IMU vengono riconfermate.
Grazie dottor Cogliati, dichiaro aperta la discussione. richieste di intervento. Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 13. Per alzate di mano, chi è favorevole? Unanimità. Grazie, consiglieri. No, si vota l'immediata eseguibilità. All'unanimità, grazie. Passiamo al punto numero 14. Determinazione tariffettaria 2023 e definizione delle scadenze per i pagamenti. Dottor Cogliati?
Allora, per quanto riguarda la Tari, è il sistema ovviamente di raccolta e smaltimento rifiuti, è un sistema sempre più articolato e complesso, dove l'autorità, l'ARERA, interviene nel controllo del sistema tariffario e anche del servizio. L'anno prossimo lo sarò ancora di più, ci sarà l'istituzione di un numero verde, ci sarà l'istituzione di un registro come è stato previsto in una delibera della primavera scorsa. Quindi per dire come l'amministrazione comunale di fatto decide il livello del servizio, poi per legge questo livello del servizio deve essere interamente coperto da tariffa, quindi se l'amministrazione comunale decide un servizio per un motivo o per l'altro di elevato costo, ovviamente si ripercuote sulla politica tariffaria. La politica tariffaria però ha subito in questi anni dei profondi cambiamenti, nel senso che viene proposto questo piano che ha durata biennale ed è rivedibile alla fine dell'anno, e alla fine dell'anno viene fatto anche un rendiconto, quindi se i costi e le entrate del servizio rimangono in pareggio, l'anno successivo si riparte da capo. Se invece durante l'anno X vi è una perdita oppure una maggiore entrata perché ci sono state delle economie nei costi, allora in quel caso vi è un riflesso sulle tariffe dell'anno successivo. Quindi se il servizio è costato meno perché abbiamo avuto delle economie, l'anno successivo i cittadini avranno minori costi. Se il servizio, al contrario, è costato di più, i cittadini pagheranno, rimborseranno prima i costi maggiori dell'anno precedente. L'amministrazione in questo caso non ha molta flessibilità e quindi questo è il sistema tariffario che è stato voluto dal legislatore. Entrando nello specifico per il Comune di Limbiate, devo dire che i costi sono stati mantenuti e quindi anche le entrate a 4 milioni e 200 mila euro. Per arrivare a 4,7 vi è l'entrata del CONAI, quindi costi complessivi del servizio 4,7, una parte finanziata dalla vendita del vetro, dalla carta e così via, di quei beni che sono riciclabili, che hanno un valore di mercato, mentre i 4 milioni e 2 sono richiesti ai cittadini. Abbiamo anche inserito una tabella, però volevo precisare che questa tabella è indicativa perché potrebbe subire, e dopo lo spiego meglio, potrebbe subire da qua ad aprile, il momento in cui emetteremo i bollettini tari, delle variazioni. Allo stato attuale, ad oggi, abbiamo che per le attività commerciali subiscono una leggera riduzione del 2%, mentre per le utenze domestiche abbiamo un incremento del 4% stimato, del 4% per le unità con un componente, per due componenti il 2%, il 2% per tre componenti, l'1% per quattro componenti, cinque componenti, 1%, mentre con più di 6 componenti vi è un costo abbastanza in linea con l'anno del 2022. Volevo ricordare come viene costruito per le utenze domestiche il bollettino, ovvero il 50% subisce, viene calcolato sulla superficie, quindi molto probabilmente le superfici rimangono costanti. Certo, ci sono degli incrementi fisiologici, ma sul totale, sui volumi delle abitazioni esistenti incidono poco o niente. Quindi per il 50% quella componente rimane costante, mentre per quanto riguarda la componente variabile sul numero delle famiglie, in questo caso incide, e incide anche per 3-4%. Mi spiego meglio: se il numero degli abitanti, se la spesa rimane totale di 2 milioni e quindi va divisa per il numero di abitanti, se il numero degli abitanti decresce, quindi aumenta il costo a carico di ciascuna persona di 1-2%. Per questo motivo c'è un leggero crescita, perché il numero degli abitanti è in decrescita in questi anni, se non ho visto male. Poi c'è anche da valutare che è vero che minori abitanti consumano meno rifiuti, però è anche vero che siamo passati dal Covid e quindi le attività e i rifiuti ricominciano a crescere. Poi altro elemento da tenere in considerazione è che il costo degli smaltimenti può costare di più. E un'ultima considerazione è che i costi fissi, la pulizia delle strade, non è direttamente proporzionale al numero degli abitanti. Quindi, con tutte queste considerazioni, credo che sia già un successo avere mantenuto i costi rispetto all'anno prima. Altro elemento positivo in questo caso è che, essendoci stato un buon recupero sulla lotta all'evasione, quindi delle entrate sui residui, questo ha inciso come minor ammortamento, come minor costo per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi tutte queste considerazioni sono sintetizzate nei numeri che ho detto prima. Due novità ancora rispetto all'anno prima: la legge ha permesso per alcune attività di avere una riduzione sulla parte variabile fino al 40%, ovviamente devono devono dimostrare che lo smaltimento di questi rifiuti avviene proprio. Altro elemento: è finita la crisi del Covid, quindi si è ritornati alle vecchie scadenze, quindi aprile, giugno, settembre e novembre, per non penalizzare, perché rispetto agli ultimi due anni poi i cittadini si ritrovano alla fine dell'anno con tante scadenze, quindi spalmarle credo che sia anche un minor peso per i cittadini e anche un vantaggio, soprattutto un vantaggio per le casse comunali, che devono iniziare a coprire i costi dal gennaio, quindi andare sempre in anticipazione, perché dobbiamo anticipare queste spese che che GESSIA vuole che siano pagate entro i 30 giorni, i 60 giorni canonici.
Grazie, dichiaro aperta la discussione. Consigliere De Giorgio, prego.
Sì, grazie Presidente. Io volevo fare un'osservazione sugli aumenti. Anche qui siamo nell'ordine, come parlavamo prima, insomma, di, almeno stando alle tabelle di esempio che ci hanno fornito in media, siamo nell'ordine anche qui di 2-3 caffè, non di più. Vedo qua 5,55, 4,73, quindi non è una questione propriamente di costi, Io faccio una questione, di principio. Dal 2016 a oggi, in tutti i dubbi che ho letto, anche in quello 2023-2025, si parla di tariffa puntuale. Ora, non è che voglio parlare in questo momento di tariffa puntuale, voglio parlare del principio che c'è dietro la tariffa puntuale. Il principio della tariffa puntuale che voi lo ponete come obiettivo è quello di più inquini più paghi. Quindi più persone teoricamente consumano, fanno più passeggeri. Invece vedo nella tabella che un componente ha un aumento del 4%, mentre sei componenti hanno un aumento del 0%. Ora, capisco che dobbiamo andare incontro alle famiglie e capisco anche che sono esigui gli aumenti, però non rispetta quel principio. Cioè, se dovessimo realmente rispettare il principio della chi più inquina più paga, non dico che quello ognuno dovrebbe pagare meno di tutti, ma comunque dovrebbe pagare meno rispetto a una famiglia di 3 o di 5 persone. Quindi io non riesco a capire in futuro, in passato ancora l'abbiamo sempre detto dal 2016 a oggi, non si è mai fatta. Voglio capire in futuro se, visto come si sta ragionando in questi termini, sarà mai possibile farla, visto che in caso di emergenza si è voluto fare uno sconto alle imprese, alle attività commerciali del 2% e invece dare ai cittadini un aumento giusto, perché era giusto, bisognava recuperare, però diciamo non rispecchia quel principio. Grazie.
Grazie consigliere. Dottor Cognati.
No, evidentemente mi sono spiegato male, perché non è così. Cerco di ripetere quanto ho detto prima. Allora, i componenti con un aumento teorico che potrebbe anche non essere confermato ad aprile del 4%, mentre gli altri dello 0%. Però se questo è l'incremento, se io vado a vedere quanto paga una famiglia con un componente, paga penso 5 volte meno di una famiglia con 5 componenti. Cioè la proporzione tra un componente e 5 nella parte variabile esiste. In quel caso stiamo parlando di incrementi della base, non di quanto è la base. No, comunque quella parte era stata valutata negli anni passati ed è rimasta costante, si è deciso di non incrementarla. Poi stiamo parlando di numeri estremamente diversi, cioè il rapporto tra le famiglie con un componente penso che siano 100, le famiglie con 6 componenti sono 2, 3, quindi non c'è un collegamento così stretto per l'aspetto tariffario, cioè non è detto che aumentando il 4% con un componente incasso 100, aumentando il 10% con 6 componenti incasso 2, perché il numero delle famiglie è estremamente diverso, per sfortuna, perché sono più quelli con un componente. Sì, è vero, però deve tener conto che c'è una parte fissa, che la pulizia delle strade, che incide sulle famiglie, sia che siano 6 che sia che sia 1. Quindi non è così automatica il collegamento. Quell'aspetto si è mantenuto costante negli anni, si è preferito non modificarlo, non abbiamo avuto quella necessità. Però ripeto, quel 2%, quell'1% che sono numeri piccoli, potrebbero essere ribaltati nel ricalcolo, nel rifare la simulazione ad aprile, perché magari ci sono stati più morti in famiglie con un componente o più nascite e quindi sono diventate con 2 componenti. Insomma, non è semplice, è un sistema complesso che è stato ideato e gestito e controllato da ARERA e che ci dobbiamo attenere. Il Comune, l'amministrazione comunale e il Consiglio è chiamata in primo luogo a decidere quale tipo di servizio vuole. In questo caso l'amministrazione vuole un servizio di top class, per semplificare, perché ha incrementato lo spazzamento, ha voluto una spazzatrice in più rispetto a un servizio standard offerto dagli altri comuni gestiti da Gessia. E io sto dicendo che, pur avendo un incremento dei costi del servizio, però grazie al recupero dell'evasione, questi aumenti si sono visti e non si vedranno nella tariffa.
Consigliere Brunato.
Sì, insomma, Cogliati, siamo in mano a un algoritmo che però, essendo un algoritmo, si può anche modificare. Cioè la domanda è perché decidi, non sto dando per tuo, perché decidi tu come comune di penalizzare, tra virgolette, di penalizzare le famiglie e invece di agevolare le attività commerciali? È semplice la domanda. Perché si è deciso di far così e non colà? Perché io pagherò 4,73 euro in più, perché siamo in due, su 30.000 per 35.000 persone delinviate, non fa 4,73, fa un po' di più, no? Penso, fa un po' di più. E quindi non si capisce la logica, per cui se si va a incidere di più, non dico, su una situazione e invece a decelerare un'altra. Qual è la ratio che ha ispirato questa cosa qua? Dopodiché, la mia domanda di prima, 30.000 euro cosa servono? Cioè, parliamoci anche un po' fuori dai denti, no? Forse non siamo proprio così contenti di come si svolge il servizio in città. Io mi ricordo che quando abbiamo votato, non mi ricordo se era la convenzione, con Gelsa, eccetera, si parlava di classe, top class, eccetera, bisognava stare in una classe, eccetera. Proviamo a ridiscuterla questa questione qui, perché se poi dopo mettiamo altri 30.000 euro in più, e poi il servizio rimane quel che è, cioè io non so, avete parlato di del 50% come calcolato su superficie, 50% variabile, poi ci sono i costi fissi che riguardano gli smaltimenti, la pulizia strade e queste cose in più. Vi ricordate che ho avuto una mezza discussione col sindaco parlando della piattaforma ecologica in quel caso, no? Che mi invitava a mandare dei report, cosa che in parte ho fatto, ma non si può fare il servizio di pulizia strade facendo lo slalom tra le macchine, oppure non si possono lasciare rifiuti in alcuni parchi per mesi. Cioè, cosa devo fare? Dovevo andare in giro a fare le fotografie, mandare al sindaco che a sua volta poi le manda all'ufficio tecnico che a sua volta le manda all'agenzia? Oppure vi può capitare di fare una telefonata all'efficientissimo servizio di servizi dell'agenzia? Mi pare che sia all'interno. No, non sono passati, lasci fuori, eccetera. Lasci fuori, tanto passiamo. Quando passano? Quando è il turno dopo. E dici, guardi che però i sacchi, i bidoni del vetro, eccetera, sono nella strada, quindi danno fastidio alle macchine, danno fastidio ai pedoni. Se passano di giro, mi dà anche la multa. A me è venuto più volte questa cosa qui, e la soluzione è sempre stata che quella raccolta lì è stata fatta solo la settimana successiva, quando era di turno il camion va a passare. Ma l'operatore ti dice, lasci lì, stia tranquillo che noi passiamo. Ora, adesso, al di là delle favole, voglio dire, sì, abbiamo votato l'IMU, abbiamo votato l'IRPEF, eccetera. Almeno sulla Cari si poteva avere un metro di misura diverso. e questo vuol dire anche come voteremo, come voterò.
Dottor Cogliati, prima.
Forse non mi sono spiegato ancora. Allora, mi ripeto, dal 1 gennaio dell'anno prossimo cambierà completamente. L'avete approvato con il regolamento, il nuovo regolamento. Ci sarà un registro, ci sarà un numero verde, ci sarà un registro. E su questo registro dovranno essere annotate per legge tutte le chiamate. E per legge, per la tipologia che è stata scelta dal Consiglio Comunale, che era la numero 3, devono essere soddisfatte, devono avere una risposta entro tempi certi. Nel caso in cui il gestore non rispondesse, avrebbe una multa automatica da ARERA. E così come se l'ufficio tributi avrà un tempo determinato per modificare la parte che interessa, l'aspetto tributario, quindi un cambio di residenza, una cancellazione, a tempi certi. Nel caso in cui non facesse questo lavoro, il responsabile del servizio riceverebbe una sanzione da parte di ARERA. Quindi devo dire che il sistema si sta evolvendo, il sistema però l'evoluzione crea un sistema molto più complesso, dove il cittadino ha una certa importanza e potrà segnalare, e la sua telefonata verrà registrata, verrà indicata in un registro vidimato e trasmesso da ARERA annualmente. Poi se non funziona non lo so, però questo è il sistema che si sta creando. Per quanto riguarda la raccolta puntuale, sinceramente Gelsia non è ancora in grado di farlo, non è ancora in grado. È certo che come tutti i cambiamenti il rischio è che all'inizio si paghi di più, quindi bisogna vedere se questo costo sarà compatibile, perché se per ogni cittadino devo pesare quanto produce, questo costo non è indifferente, questa registrazione non sarà indifferente. Comunque, al di là delle mie considerazioni, Gelsia non è in grado di creare la raccolta puntuale, quindi vedremo, e non prima, almeno per quello che ho capito io, forse ho capito male, del 2025.
Sì, no, io non volevo parlare di tariffa puntuale, però a questo punto risponderei allora il sacco con microchip a che mi serve, uso il sacco normale, il sacco con microchip a che mi serve, posso usare un sacco normale a questo punto, invece ho l'obbligo di utilizzare quello, vuol dire che dietro c'è una struttura che sta pensando, si sta pensando di fare qualcosa, tutto qua, non è il nome.
Sindaco?
Allora, è chiaro che la gestione del servizio di raccolta rifiuti è abbastanza complessa, anche perché negli ultimi anni stiamo vivendo una diseducazione da parte dei cittadini. Cioè i cestini che vedete nella città, che devono essere adibiti per il piccolo rifiuto, vengono utilizzati per rifiuti quelli ingombranti, quelli chiamano. Che i domestici. È chiaro che questo comporta un costo maggiore. È un fenomeno questo, però, che pensavo che fosse solo dell'Inviato, ma in realtà anche in altre realtà comunali. Quindi vuol dire che proprio il cittadino come persona utilizza questi cestini per usi diversi. Noi abbiamo un numero esagerato di cestini, il rapporto tra l'altro sono tutti in davanti, sono circa 600. Molto di più di Seregno, e in alcuni comuni stanno applicando anche a noi di eliminare alcuni cestini. Laddove viene eliminato il cestino non c'è più il rifiuto domestico, okay? Però d'altra parte c'è anche l'esigenza del cestino per gettare il rifiuto quello piccolo, e qui siamo in lotta. Allora bisogna partire ancora con l'ennesima volta, lo dico sempre dalle scuole, toccare i bambini a gettare rifiuti, a capire come si getta il rifiuto. Il discorso delle pile, io ricordo che negli anni scorsi si diceva che agli impianti mancavano i cestini per la raccolta delle pile. In ogni edificio scolastico c'è il contenitore delle pile. Non mi sembra che sia aumentata la raccolta, non mi sembra, eppure sono tutti nuovi. Quelli sono rimasti nuovi, nel senso che non ci buttano dentro niente, neanche la pila, perché c'è il foro piccolo. Allora, poi c'è da dire un'altra cosa: la conformazione urbanistica di un paese fa la differenza. Cioè, non possiamo paragonare sempre due comuni uguali, perché la conformazione urbanistica fa la differenza. L'Imbiate è l'unico comune che a sabato utilizza una spazzatrice stradale in più come servizio. Se la vogliamo togliere, abbassiamo il costo. Allora, è chiaro che il servizio, se tu vuoi mantenerlo medio, non dico alto, perché alto è difficilissimo, però anche se bisogna perseguire medio, bisogna che ci siano delle integrazioni. E per fortuna ci sono anche volontari il sabato e fanno il loro dovere, pochi però, che contribuiscono a una pulizia del paese. Allora qui, secondo me, non dobbiamo vedere solo la tariffa, che è importante, dal 1 gennaio all'anno prossimo cambierà un po' il sistema, finalmente entrerà un sistema di telefonate, quindi spesso e volentieri arrivano le mail in comune, ho già chiamato, ma poi non si sa quando ha chiamato. Ci sono alcuni di servizi, è vero, ci sono, quindi è discutibile, e i servizi verranno valutati l'anno prossimo non più dal comune. Voi potrà solo lamentarsi e sarà un ente superiore che arriva. Io credo che fuori di fare queste autority del più in alto rischiamo che tra un po' gli diamo anche il comune, poi diciamo di pulire anche la strada. Credo che bisogna fare molta attenzione con questi meccanismi di enti superiori, no? Perché mi piacerebbe capire come si fanno ad applicare una penalità sulla base della segnalazione. Io siamo tutte le mattine che il cestino è sporco, ho il pieno di rifiuti. E cosa applichiamo? La penale alla Gessia, la quale Gessia poi siamo anche soci e quindi siamo penalizzati noi stessi. Quindi la comunità è penalizzata perché siamo così attenti a fare segnalazioni. Il rischio è di non fare segnalazioni poi. Okay? Allora credo che dobbiamo aumentare, sensibilizzare sempre di più i cittadini, noi il controllo. Poi tra l'altro voi sapete che per la prima volta, quando vedete, mi fa specie che nessuno l'abbia visto, c'è una persona che usufruisce del reddito di cittadinanza. Noi abbiamo 22 persone che utilizziamo nei vari servizi comunali, tra cui una persona è nei parchi, ok? Che pulisce. Anche questo, se uno ci pensa, è assurdo, no? Cioè noi paghiamo una tariffa per la raccolta delle pulizie, per cui fare Gessia, no? Ecco, vedete che noi pensiamo sempre poi a aumentare i costi indirettamente. Per fortuna che abbiamo i volontari e questa persona del reddito di cittadinanza che ci aiuta a mantenere pulito il paese. Allora qui bisogna fare un'inversione proprio a 180 gradi, cioè ritornare a educare i nostri figli. Ritornare a educare i nostri figli è l'unica arma che abbiamo, altrimenti non c'è tariffa, puntuale sì o puntuale no, che possa contenere l'aumento dei costi, che ci saranno sempre. E per aumentare i costi bisogna aumentare la sensibilizzazione delle persone, così vale per il consumo energetico, dicevo prima. Se non vogliamo aumentare i costi, dobbiamo cambiare le abitudini. Le abitudini siamo noi. Noi gli altri, noi.
Grazie Sindaco. Non ci sono altri interventi? Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 14. Per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
Quindi con 15 voti a favore, 7 contrari, 0 astenuti, viene approvato il punto numero 14. Si vota l'immediata eseguibilità, per alzata di mano, all'unanimità. Grazie. Consiglieri. Passiamo al punto numero 15, modifica del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, TARI, fuoriuscita dal servizio e adeguamento a rete. Gli altri, prego.
Hanno illustrato, ho anticipato prima alcuni aspetti. Il primo aspetto riguarda le attività, alcune attività commerciali che hanno la possibilità di uscire parzialmente dal sistema tariffario smaltendo in proprio. Ovviamente devono presentare la domanda e da quando presenta la domanda parte l'esenzione, perché da lì parte anche la possibilità del comune di controllo. Abbiamo messo un limite che era di 35 kg, è andato al metro quadro per anno. Questa misura è andata in commissione una prima volta, era stata chiesta dalla commissione un approfondimento e l'abbiamo fatto l'approfondimento perché abbiamo chiesto a Jessica, che è l'esperta di questo aspetto. È vero, è il primo anno e quindi ci può essere anche la possibilità che sbagliamo, quindi o siamo troppo larghi o siamo troppo stretti, però i 35 kg sono quelli che Jesse ha confermato e ci ha consigliato di inserire nel regolamento. Io, sia i tecnici che dell'ufficio tecnico che quelli dell'ufficio tributi, non si sono sentiti, non hanno preso la responsabilità, non se la sono sentita di andare contro il parere di Gessia, perché ha molta più esperienza di noi e quindi abbiamo riproposto quei 35 kg al metro per poter avere un'agevolazione, perché un'agevolazione troppo blanda rischia che questa agevolazione non ci sia, oppure che faccia uscire dal sistema troppe società che poi in realtà lasciando i costi a tutta la comunità. Questo che non permette l'individuazione di un valore abbastanza preciso. E poi c'è anche un aspetto legato alla tipologia di azienda. Un'azienda che produce, non so, ferro o laminati avrà una tipologia di rifiuto che pesa in un certo modo, un alimentare un altro tipo di rifiuto, insomma. Non è facile, però Jessia è quanto ci ha consigliato, il 35.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Consigliere Brunato, prego.
Velocissimo, appunto l'ha già detto Cogliati a me, già le due commissioni hanno detto che questa cosa non mi convince, quindi richiedo l'ultima, ancora questa altra questione legata all'articolo 7 bis, anche questo l'abbiamo visto. Perché io poi l'ho riletto anche dopo la commissione. L'esonero dal conferimento al servizio pubblico avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo. Per il solo anno 2022 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2021, mentre per l'anno 2021 rimane vincolata al conferimento al servizio pubblico comunale. È corretta così la dizione? È troppo tardi. Perché? Quindi bisognava fare la domanda entro il 30 settembre 2021. Per l'anno.
No, questo è dottor Cogliati. Non può parlare, dottor Cogliati.
Cioè, no, finisci.
Ok, devo capire che hai finito. Quindi dottor Cogliati a lei.
Come l'ha detto lei, ovviamente quella parte è superata perché siamo alla fine del 22. Il fatto è che questo regolamento era stato proposto. proposto all'inizio dell'anno e quindi aveva un senso, adesso non ha più un senso, però è superato. Io credo che sia importante comunque andare avanti, perché è importante per il servizio che ci sarà l'anno prossimo. Di fatto le aziende inizieranno a smaltire in proprio e avere un'esenzione dal 1 gennaio del 2023.
Ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 15, per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Quindi con 15 voti a favore, 0 contrari, 6 astenuti, viene approvato il punto numero 15, si vota l'immediata eseguibilità. L'ultimo punto suo, presentazione del bilancio di previsione 2023-2025 e del documento unico di programmazione 2023-2025.
Io credo che sia importante sottolineare come il Comune di Limbiate da 5 o 6 anni cerchi di presentare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre. A volte non ci riesce, ma però sfora di qualche giorno o di qualche settimana, perché approvare il bilancio di previsione in questi termini vuol dire avere molto più tempo nel realizzare. Ovviamente per poter presentare il bilancio di previsione per l'approvazione entro il 31 dicembre vuol dire iniziare a lavorare sul bilancio dell'anno successivo nel mese di luglio, cosa che puntualmente viene fatta dagli uffici, dagli amministratori e da tutti coloro che sono chiamati a dare una mano per la costruzione di questo bilancio. Per chiudere il programma voglio ricordare che il 1 dicembre saranno depositati presso la segreteria tutti i documenti e da quella data parte il termine dei 20 giorni per l'approvazione, cioè dopo i 20 giorni il Consiglio Comunale può essere chiamato ad approvare questo documento, non prima dei 20 giorni, quindi per questo che viene depositato il 1 dicembre e l'approvazione non può avvenire prima del 22-23 dicembre. Ovviamente in questo periodo ci sarà anche una commissione dove verrà illustrato e verranno affrontati nel dettaglio in commissione i vari problemi, in modo tale che i consiglieri, una volta compreso quali sono le linee programmatiche dell'amministrazione, possono proporre gli emendamenti entro il termine del 16 dicembre. Possono essere inviati anche tramite PEC, però quel termine è un termine perentorio. Si è discusso in passato su alcuni sforamenti, questo potrebbe portare a non accettare l'emendamento perché è stato presentato in ritardo. Gli uffici sono sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, per eventuali approfondimenti, perché questo è un obbligo e anche una possibilità per i vari consiglieri. Quindi, fatte queste premesse, entriamo nel merito dei numeri. Devo dire che la parte corrente all'inizio del 22, quindi le entrate tributarie, trasferimenti correnti e extra tributarie, all'inizio del 22 erano pari a 29.782.000, poi sono cresciuti a 32.30, viene proposto un bilancio con 27.824.000, quindi con una riduzione di 2 milioni rispetto allo stanziamento del 22, anzi, e con una riduzione di 5 milioni rispetto all'assestato 22. È una motivazione abbastanza semplice, perché nel 22 vi era la previsione, che poi è stata confermata, di un accertamento, di un controllo sull'evasione che ha comportato avvisi di accertamento per 5 milioni e 300 mila euro. Quindi questi 5 milioni non sono ripetibili nell'anno 22. Nell'anno 23 si propone 1 milione ed è legato ai terreni edificabili, quindi alle aree edificabili, e abbiamo già pronti gli avvisi di accertamento per circa 770 mila euro. Ovviamente non abbiamo voluto inviarli nel 22 perché l'ufficio non sarebbe riuscito a smaltire anche quegli avvisi, non andavano in scadenza, e quindi questa entrata l'abbiamo proposta per il 23. Ovviamente gli avvisi emessi nel settembre-ottobre del 22 li abbiamo messi in 3 scaglioni volutamente per far sì che l'afflusso sia più costante, con meno picchi. Ha portato a un annullamento di avvisi veramente minimo, forse 1%, a degli incassi per ora di 300-400 mila euro e rateizzazioni. Ovviamente gli effetti più importanti li avremo per quanto riguarda la cassa sul 2023. Quindi le entrate tributarie, confrontando i 2 anni, abbiamo avuto un minor introito di 3.346 mila euro. È anche vero che non tutte le entrate tributarie potevano essere utilizzate spese, perché ne dovevamo accantonarle e ne abbiamo accantonate per il 50%, quindi di 5 milioni, visto per un criterio di prudenza, ne avevamo accantonati 2 milioni e mezzo, perché non vengono incassati subito, e quindi il legislatore ci impone di non utilizzare quei soldi, quelle entrate, fin quando non sono incassate dal comune. Una notizia positiva: abbiamo che sui trasferimenti abbiamo un incremento rispetto alla previsione dell'anno scorso di 500 mila euro. Era 1.954.000, siamo arrivati a 2.497.000. Questo è legato a un possibile contributo nel caso in cui il bando per il commercio andasse a buon fine, e quindi abbiamo iscritto questa entrata. Ovviamente c'è anche la spesa, poi a maggiori trasferimenti per i servizi sociali e legati ai servizi sociali, e poi alcuni maggiori trasferimenti dallo Stato. Mentre per quanto riguarda le entrate extratributarie, anche in questo caso abbiamo avuto circa 700 mila euro in più, e questo è legato alle sanzioni al codice della strada, perché siamo in linea con quello che effettivamente viene accertato. Poi ovviamente se non viene incassato deve essere accantonato un apposito fondo per attutire, per diminuire il fondo rischi. Ovviamente con queste entrate abbiamo le spese che si sono mantenute, che si sono ridotte di 110 mila euro. Ovviamente la differenza è legata al fondo crediti di dubbia esibilità, mentre per il rimborso prestiti l'incremento, che è pari a 1.344.000 euro, ha avuto un incremento di 92.000 euro. Questo è legato ai mutui che sono stati fatti in più rispetto a, alla previsione, comunque 1.344.000 euro, come dicevo nei punti precedenti, è una quota abbastanza bassa. Noi abbiamo una copertura mutui complessivi, debiti complessivi intorno ai 16 milioni, quando l'entrata del comune è di 27-28 milioni, quindi se dobbiamo fare come per lo Stato il rapporto deficit-PIL abbiamo il 60%, però in questi 20 anni si è sempre mantenuto il criterio di fare mutui legati a quelli che andavano in scadenza. Poi magari qualche anno si è fatto qualcosa in più, qualche anno si è fatto qualcosa in meno, però in linea generale questo era il criterio. Andando per singoli uffici, abbiamo l'ufficio bilancio, dove a fronte di una spesa di 658.000 euro abbiamo un incremento di 106.000 euro, è dovuto al fatto che oltre alla quota capitale, in questo caso i 106.000 euro sono legati agli interessi dei mutui per l'aumento dei tassi. Come politica negli ultimi 20 anni si è preferito fare mutui con tasso variabile. È vero, abbiamo 106.000 euro in più, però i risparmi che ci sono stati in questi 20 anni sono stati molto elevati. Un tasso fisso, l'ultimo mutuo che abbiamo fatto qualche anno fa era pari al 4,5%, adesso abbiamo comunque tassi variabili intorno al 2-2,5%. Ovviamente i tassi variabili che spunta il comune con la Cassa Depositi e Prestiti sono tassi migliori rispetto a quelli che possono capitare ai cittadini. Quindi comunque la scelta di una politica dei tassi variabili ha pagato, nel senso che è stata vantaggiosa per il comune. Per quanto riguarda la gestione del personale, il personale, poi andremo a vedere i numeri delle assunzioni e delle cessazioni. Comunque abbiamo, con l'aumento del contratto abbiamo un risparmio di 143.000 euro, perché il personale, pur con l'inserimento di 10-11 persone nuove, alla fine quelli che cessano sono stati 14-15, quindi si ha questo risparmio. Mentre abbiamo più 66.000 euro per il patrimonio ERP e l'economato, dovuto alla mensa dipendenti, che sono costati 20.000 euro in più, le spese telefoniche, perché questi servizi legati comunque hanno comportato delle, e al vestiario abbiamo assunto nuovi vigili, quindi e ne assumeremo altri, e quindi questo porterà dei costi in più. Mentre per l'ufficio sport, cultura, teatro abbiamo 74.000 euro in più, perché il teatro è stato fermo durante il Covid, quindi pur economizzando, pur facendo una gara, il costo del teatro, se vogliamo avere un minimo di un livello accettabile di spettacoli, questo è il costo negativo tra entrate e uscite. Lo sportello polifunzionale vi è un maggior costo di 65.000 euro, è dovuto al fatto che in primavera dovrebbero, è uso condizionale, dovrebbero esserci le elezioni regionali, quindi ci sono maggiori costi che vengono rimborsati poi dalla regione. 67.000 euro per il miglior costo per la polizia locale, mentre, quindi stiamo parlando di un, su 369.000 euro, stiamo parlando di un 15%. Mentre per i servizi alla persona il costo è stato mantenuto a livello dello stanziamento iniziale del 22%, ma questo per un motivo molto semplice, perché i servizi alla persona nella maggior parte dei casi sono servizi obbligatori, quindi nel caso in cui ci fosse la necessità di un intervento perché non so, è aumentato il minore in comunità oppure gli anziani in comunità oppure altri posti legati a questo servizio che il comune in genere è obbligato a sostenere al di là della singola volontà, l'amministrazione ha sempre coperto queste differenze negative, quindi non c'era la necessità di incrementare all'inizio in modo ipotetico. Quando avremo il problema lo affronteremo, se non avremo il problema avremo mantenuto i costi a livello dell'anno precedente. Questa è la filosofia che abbiamo utilizzato. Mentre per quanto riguarda i servizi all'asilo nido, su un budget di 2.269.000 vi è una differenza positiva di 81.000 euro. In questo caso questi maggiori servizi sono legati anche a maggiori trasferimenti dello Stato finalizzati per l'asilo nido. Voglio aprire una parentesi per questo servizio, è stato espletato il concorso. Prima avevamo 4 insegnanti a tempo determinato, ora l'amministrazione comunale ha tutto personale a tempo indeterminato. Quindi credo che questo sia un elemento positivo di valutazione, perché si è voluto confermare il personale e avere un personale stabile. Certo, come linea generale non si proibisce a nessuno, se per esigenze si vuole trasferirsi in altri comuni. Questa politica, è vero, a volte ci costringe a ripetere i concorsi ogni 2 anni. Ormai 3 anni fa abbiamo fatto il concorso dei vigili, l'è stato rifatto e probabilmente lo dovremo rifare l'anno prossimo. Così per gli amministrativi, la nota negativa è che sul personale è vero, l'anzianità è abbastanza elevata e quindi la cessazione per motivi di età è abbastanza alta, però questo è dovuto al fatto che a causa della normativa del 2010 il personale non ha avuto il ricambio, la normativa legata alle pensioni, non ha avuto il ricambio negli anni passati. Ovviamente adesso arrivano al termine del percorso lavorativo e questo ci obbliga a rinnovare con più decisione rispetto a quanto avveniva negli anni passati. Il personale comunque è in riduzione, siamo passati dai 170 del 2016, adesso siamo in modo costante sotto i 140, siamo 138. Anche qua vi è una differenza abbastanza marcata nella composizione del personale, cioè si nota un incremento di assistenti sociali e questo può essere un aspetto negativo perché è legata alla domanda, legata alle richieste, soprattutto per i minori, in molti casi che richiedono un lavoro abbastanza certosino, complesso e quindi la necessità di avere un maggior numero di assistenti sociali. Quindi gli assistenti sociali in un decremento del personale abbiamo una crescita lo abbiamo avuta anche per il corpo dei vigili, questa è una scelta politica legata alla sicurezza. Una crescita l'abbiamo avuta per gli operai, poi ovviamente questi dati verranno esaminati con il rendiconto, però ne prendo spunto per dare alcuni accenni, mentre c'è una decrescita forte sugli amministrativi. Gli amministrativi penso che sia una costante di tutte le amministrazioni. con gli aspetti informatici, con una maggior distribuzione, una miglior composizione del lavoro, diventa una necessità, un obbligo rinunciare a qualche amministrativo per prendere l'assistente sociale o un vigile in più o un operaio. Questa è di fatto è la politica del personale, ovviamente legata anche ai dirigenti, il numero dei dirigenti è stato ridotto e questo ha comportato un risparmio abbastanza elevato. Andiamo per altri servizi, sulla segreteria abbiamo 25.000 euro di differenza legato ai maggiori costi per il compenso degli amministratori, però voglio ricordare che questo compenso è stato indicato dalla legge, è obbligatorio, quindi non si può non applicare ed è stato finanziato completamente dallo Stato. Mentre per lo staff del segretario si hanno 14.850 euro in più su un budget di 139 per una scelta politica abbastanza importante, cioè è legata alla formazione del personale, quindi ci sono delle quote minime e l'amministrazione ha voluto mettere ulteriori soldi per investire sul personale stesso. Prendo spunto anche dei servizi giuridici, la spesa per avvocati rimane costante per 70.000 euro, quindi quelle spese legali non sono per ora un grosso, in questi anni non sono un grosso problema. Per quanto riguarda l'ambiente, avevamo già detto che la spesa complessiva è di 4.700.000, mentre il ruolo era di 4.200.000. La differenza tra spesa complessiva e ruolo è legata all'entrata con AI. Lavori pubblici 20.000 euro, mentre abbiamo sul patrimonio, quindi il caro bollette incide per il comune per 542.000 euro. Una buona parte è stato finanziato dallo Stato. Mentre per il SUAP abbiamo più 90.000 euro perché è legato al progetto del commercio. Quindi dopo questa carrellata sulle spese correnti, ovviamente nel fascicolo del bilancio troverete per interventi queste spese. Passiamo agli investimenti. Gli investimenti sono molto importanti, sono imponenti, diciamo, rispetto alla spesa storica del comune, rispetto alla dimensione del comune, perché non credo che sia facile reperire ogni anno 21 milioni di euro. Questa è la cifra che si pensa di investire nel 2023. Ovviamente questi progetti, alcuni sono già iniziati e continueranno nel 2023 e termineranno negli anni successivi, perché sono progetti abbastanza importanti e che richiedono uno sviluppo nel tempo non indifferente. Per quanto riguarda le entrate degli investimenti, volevo dare questi dettagli. Oneri di urbanizzazione più condono 1.133.000. Contributi regionali e PNRR, quindi la spesa complessiva è pari a 11.733.000. Sono tanti soldi, anche perché l'amministrazione ha partecipato a tanti bandi con tanti progetti ed è stata capace di avere le risorse dallo Stato, dalla Regione per finanziare queste opere. Monetizzazione aree 300.000 euro, vendita a diritti di superficie 130.000 euro. Un'altra cifra importante è legata all'alienazione di aree. Nel piano delle alienazioni sono state individuate tre aree. La procedura per la vendita avviene con queste fasi. La prima fase, una valutazione da parte dell'Agenzia del Demanio. Durante quest'anno abbiamo chiesto all'Agenzia del Demanio la valutazione dell'area dove c'è il magazzino, che è un'area più commerciale e meno attinente a, forse a ospitare un magazzino comunale, che forse e quindi un'area dietro al pastificio, non mi ricordo il nome, comunque nell'area artigianale, e poi una piccola area il cui valore è intorno a 10-15 mila euro, dove a Pinzano. Insomma, io per queste due aree abbiamo chiesto all'Agenzia del Demanio la valutazione, e poi questa valutazione verrà messa a bando. Ecco, si pensa, soprattutto per le due grosse, di arrivare almeno a 3 milioni e 83 mila euro. Poi ovviamente una parte di questi soldi verrà utilizzata per costruire il magazzino nuovo. Poi concessione cimiteriale 100 mila euro, avanzo 1 milione e 379 mila euro. Ovviamente questi sono soldi che un po' le luminarie e un po' le altre cose che sono, pensiamo di aver risparmiato. Sì, no, ma mi scuso, è una valutazione politica, è una battuta. Mi sono lasciato andare, va bene. No, non volevo aiutare nessuno. Manca ancora mezz'ora, mancano ancora diversi punti. Però al di là delle battute, cioè si risparmia su tutto, sul personale, sulla carta, sui sistemi informatici, nel senso che gestire tutto a livello informatico ci fa stare meno, quindi consumiamo meno cartucce, è tutto collegato. Quindi non vogliamo dare, questa è un'altra battuta, non vogliamo dare dei fascicoli ai consiglieri. Sì, sono. Il sindaco mi conosce e risponde, ma a volte. Però ecco, l'altro aspetto sono 4 milioni di mutuo, e 4 milioni di mutuo perché ce li possiamo permettere. Nel senso che nel 2003 è stato fatto un mutuo di 3 milioni per la strada di Via Trieste, e quel mutuo va in scadenza, e quindi abbiamo rifatto lo stesso ammontare e in più il milione canonico di rimborso dei mutui, e per quello che andiamo a 4 milioni. Voglio dire anche che di questi più della metà, mi pare quasi 3 milioni, vanno su Villa Tanaglio, quindi per garantire un buon lavoro, abbastanza importante su quella villa, dove abbiamo ricevuto un contributo di 5 milioni, dovevamo mettere anche dei soldi nostri. Abbiamo preferito utilizzare quel risparmio sulla Villa Tanaglio, in modo tale che se avevamo un carico da giocare, l'abbia giocato su quella villa. Per essere precisi, quella villa partirà sicuramente, è finanziata al 100%. No, nel senso che questo è un lavoro che è stato fatto. Vediamo alla spesa, l'entrata mi appassionava di più, la spesa generalmente mi irrita, però acquisto, vado un po' più veloce così, se no vediamo. Poi, perché queste informazioni comunque le trovate nei fascicoli che verranno depositati, meglio sui file. Acquisto attrezzature PM 40.000 euro, segnaletica stradale 200.000 euro. Riqualificazione, ma lo sai, la prima, le prime critiche le ricevo dai miei uffici che non vogliono fare le copie, lo sa, non vogliono dargli. No. No, non è vero, consigliere, sì o no? I miei uffici non vogliono far copie, come? Con un attento in meno.
Quando serve. Però sul bilancio secondo me è un po' difficile leggere tutto, perché sono stati
i numeri diventano
dei consiglieri.
I consiglieri hanno sempre la precedenza, quello che viene chiesto viene dato. Poi riqualificazione parcheggi 150, interventi sulla viabilità 550, parcheggio via Bonaparte 100.000 euro, illuminazione pubblica 20.000 euro, project finanziario sull'illuminazione pubblica 335.000 euro, ovviamente in questo caso contiene anche la manutenzione e l'investimento, e questo ci ha salvato dal caro bollette, perché sì, abbiamo avuto un incremento di 500.000 euro, però non abbiamo toccato livelli che potevano mettere in crisi l'equilibrio del comune, perché un po' per fortuna, un po' per scelta sono stati fatti programmazioni di lungo termine, e quindi quando ci sono state queste crisi la spesa è aumentata in modo limitato, è aumentata, non è diminuita, questo sicuramente, però non è aumentata di 3 volte, ma è aumentata del 30%. Poi gestione calore 98.000 euro, interventi sulla sicurezza 50 e quota fissa per il teleriscaldamento 35. Poi project financing sulla gestione del centro cottura 115, riqualificazione energetica Cartesio, Da Vinci, Monti Generoso, sono le scuole, sono passate alle scuole 627.000 euro, scuola materna elementare via Pace 650, 660 Giordano, via Torino 2.900.000. Questo più o meno è il maggior costo che è legato a quella scuola. Quella scuola è finanziata, questa differenza è finanziata, se non sbaglio, dal risparmio e dalla vendita delle aree che pensiamo di realizzare. Quindi ci vorrà ancora dei mesi per completare la progettazione che è già stata finanziata. Questo è l'incremento dovuto al fatto del blocco cantieri, al rivedere il progetto e al fatto che nel frattempo c'è stato anche un problema di prezzi. I prezzi che...
Su questo
sono tutto. Ok. E io non lo so, io non partecipo. Ok, ristrutturazione asili nido PNR 1.122, interventi di ristrutturazione edifici scolastici più 200, a reti scuole 30.000 euro. Sport e tempo libero, palestra Montegrappa 60, canale Villoresi staccionata 200.000 euro, centro sportivo Tolstoi 1.150.000. Perché è stato scritto nel 2022, però verrà cancellato e viene riproposto nel 2023, perché dal punto di vista amministrativo si è preferito riscriverlo che mantenere i residui. E così anche per la Villa Medolano, cioè è stato riproposto, erano 8 milioni e 100, vengono riproposti 7 milioni e 14, perché 1 milione è già partito, cioè la parte legata alla progettazione è già partita, è già stata finanziata e verrà assegnata, non so se è stata già assegnata. Ok, perché io li firmo, però non è che mi ricordi poi tutto. Poi ha preso attrezzature ludiche a Redo 400.000 euro, Villaggio Sole 300.000 euro, ristrutturazione Antonini 800.000 euro, perché 200 ne sono già partiti e 800 quelli che ci mancano. Crale 1.086 e Antonini 800. Altri interventi, magazzino nuovo 600.000 euro. Di fatto col magazzino vendiamo l'aria per 3 milioni e verrà ricostruito per 600.000 euro. Ovviamente la differenza viene investita in opere pubbliche. pensare di avere un magazzino nuovo, più moderno, più conforme alle esigenze, perché verrà fatto, penso, con torce e con un sistema con una nuova logica, quindi valeva la pena giocare quella carta. Il distretto unico del commercio, 630.000 euro è quella quota che spetta al comune, una quota di pari importo spetterà alla regione. Incarichi urbanistica 50.000 euro, potature 350.000 euro, edifici comunali 275, informatica 198, PNRR per il digitale 506. In questo caso la spesa è completamente a carico dello Stato nel caso in cui dovessimo avere. Sistemazione cimiteri 300.000 euro, l'8% per il culto 10.000 euro, restituzione oneri 30.000 euro, risanamento ambientale 64 e autoveicoli 50.000 euro. Altri interventi sono pari a 3.093.000 euro. Complessivamente la previsione pari a 21.985.536. Adesso dovrei, forse lo faccio velocemente, non lo so, i vari... il DUP per missioni e programmi, sono circa 25 fogli, vediamo di scorrere velocemente, però questi io lo dirò in modo dettagliato, in modo sintetico, lo troverete nel DUP l'intero fascicolo, l'intero programma e missione. Io devo dire che rispetto, c'è stato un passo in più anche in questa parte, cioè gli uffici hanno cercato di elaborare facendo un miglioramento rispetto alle stesure precedenti, perché è sempre più importante questo strumento, uno strumento di programmazione. È giusto che sia indicato quanto si vuol fare durante l'anno, non in modo generico, ma sempre più in modo puntuale. Certo, dovete pensare che si inizia a luglio e una correzione, un adeguamento a settembre, ottobre, quindi molto prima di quanto succede per altri comuni. Quindi può anche darsi che poi sia necessario un aggiustamento. Comunque, per gli organi istituzionali e quindi per i servizi generali, credo che la logica sia quella di cercare di far venire meno, il cittadino comune e di offrire più servizi online, soprattutto per i più giovani, in modo tale che siano sempre più accessibili, sia sempre più facile un cittadino da casa poter presentare e accedere ai servizi, portando anche minor costi per il comune. Mentre per la missione 1, programma 2, in questo caso è un servizio di staff dove gli aspetti più importanti sono l'anticorruzione, la trasparenza, l'accesso civico, i controlli interni, la privacy, quindi la necessità di adeguare i vari regolamenti come prevede per legge. Per quanto riguarda la gestione finanziaria, ho messo in evidenza gli incassi per la lotta all'evasione IMU e ICI, e devo dire che soltanto per l'IMU e per l'ICI siamo a circa 1.325.000 euro. Certo, non è consuntivo, è una previsione, questo è un dato consuntivo sul 22, non è consuntivo quello che stiamo provando stasera, quindi con il consuntivo sarà molto più dettagliato anche elencando anche le entrate per la Tari e per le multe, però questa cifra è una cifra molto elevata, nel 2015 per la lotta all'evasione sull'IMU l'incasso è stato pari a 92.000 euro, quindi abbiamo una differenza di 1.200.000 euro, e poi alla fine, oltre a garantire un equilibrio, è finita in avanzo e quindi in investimento. Sarebbe preoccupante se questa entrata straordinaria, anche se costante, diventerà costante negli anni, viene utilizzata per le spese correnti, non so, per il personale, perché una volta che poi non c'è, il comune andrebbe in crisi finanziaria. Quindi per la gestione dei tributi, l'anno prossimo non sono più previsti sulle abitazioni accertamenti IMU, se non quelli ordinari, ma è previsto sui terreni edificabili. Per quanto riguarda la gestione dei beni patrimoniali, abbiamo la necessità di un aggiornamento dell'inventario, anche se non vogliamo spendere troppi soldi su questo strumento, anche se lo riteniamo importante. Ci sarà una gestione ordinaria dopo i problemi con il Covid per le stimolazioni e le esumazioni, e poi dovremo cercare di riqualificare con la manutenzione straordinaria i vari appartamenti, quindi un po' alla volta, magari mantenere un livello di manutenzione costante negli anni, in modo tale che nel giro di una decina d'anni tutti gli appartamenti possano essere sistemati. Per quanto riguarda la gestione dell'ufficio tecnico, l'ufficio tecnico devo dire che è chiamato a un grosso sforzo l'anno prossimo, visto gli investimenti, e quindi sarà anche necessario operare sul personale, garantendo un ricambio adeguato per le persone che cessano la propria attività lavorativa. Per i sistemi informatici abbiamo aderito al progetto del PNRR e quindi continuare su quella linea, quindi con migliori programmi operativi integrati a livello di comune, integrati con i sistemi esterni, catasto, e con la possibilità sempre che i cittadini possano dialogare sempre di più con i nostri sistemi. Per quanto riguarda il personale, sono previsti una ventina di assunzioni. Abbiamo 7 a livello DD, dove abbiamo 2 vigili con la filosofia di favorire anche una crescita interna del personale. L'anno scorso, nel 2022, su 12 assunzioni ci sono state 4 assunzioni interne, cioè con un cambio di categoria del personale interno. La legge prevede che non debbano superare il 50%, però aver fatto 4 assunzioni su 12, comunque con una crescita interna, credo che sia un buon segno. Prima questa possibilità non c'era, abbiamo approvato il regolamento e l'abbiamo attuata. 2 B sono diventati C e 2 C sono diventati D. Credo che i collaboratori D ormai sono un numero abbastanza fisso e costante negli anni, e vedo che hanno un buon rapporto e lavorano bene, nel senso che c'è una buona comunicazione tra i vari uffici, e questo permette anche la possibilità di avere una crescita interna. Sono previsti anche assistenti sociali, e poi 2 tecnico e altri due amministrativi. Quindi per quanto riguarda i D, per quanto riguarda i C abbiamo 5 vigili, un altro, 2 dell'ufficio tecnico e 4 amministrativi. In questo caso il numero è legato alle cessazioni, soprattutto per la pensione, insomma. Mentre sono previste altre 2 B, uno per operai e l'altro come collaboratore. Questo è per quanto riguarda la politica del personale. Comunque, anche se vengono inseriti numeri importanti, 20 persone su 138 è una percentuale elevata, si fa fatica comunque a fare concorsi perché richiedono molte ore di lavoro e quindi non è facile. Perché quando si assume persone c'è sempre il rischio che poi se ne vadano subito, però questa è ormai una logica costante negli ultimi anni. Mentre i primi anni, dal 2010 al 2018, le assunzioni erano ferme, in questo caso abbiamo assunzioni con molta turnazione, quindi vengono assunti e poi vanno via, e questo ci costringe a fare 3 concorsi in 4 anni per i vigili, a fare 3 concorsi in 4 anni per gli amministrativi. Però è cambiata completamente la filosofia del personale. Per quanto riguarda la polizia locale, leggo in sintesi i vari progetti che si pensa di realizzare: progetto di prossimità, progetto certificazione, studio fattibilità. Ecco, questi progetti li trovate poi nel DUP meglio dettagliati. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, abbiamo una copertura costante, anche se la Corte dei Conti sottolinea che la nostra copertura è un po' bassina, insomma. Sì, è vero, ce lo possiamo permettere, però le tariffe che il Comune applica non sono in media più basse rispetto a molti comuni limitrofi. Per quanto riguarda la missione 5, programma 1, le ville, vengono elencate le ville storiche, alcune ci riguardano personalmente, quindi Villa Crivelli, Pusterla, Villa Medolago, immobile ex Antonini, Villa Mella e la Chiesa San Giorgio. Su alcuni possiamo intervenire, per altri sono indicate come beni della collettività. Missione 5, programma 2, riguarda le attività culturali, le leggo in sintesi: progetto tesi di laurea, progetto Ape d'Oro, progetto caffè letterario, ricordo l'ambasciatore Luca Tanasio, teatro Città dell'Inviate, Villa Tanasio, Giarrasini e Dolago, questi sono altri progetti, progetto Inviate Film Festival, eccellenze Inviatesi, laboratorio di cinematografia, arte, musica, letteratura, operetta in villa, lettura, recitazione, storia, scambi culturali, anniversario, strage di Nasseria. Per quanto riguarda lo sport e il tempo libero, sono previsti investimenti importanti, quindi vi lascio al DUP il dettaglio. Per quanto riguarda l'urbanistica, ovviamente se ne è parlato nei punti precedenti, l'aspetto rilevante sarà la rilettura del piano di governo, alcune parti sono già partite come il piano urbano del traffico, l'aggiornamento della zonizzazione acustica, monitoraggio, piani attuativi vigenti e piani ambito porta nord e regolamento edilizio, cosa che impegnerà l'amministrazione nei prossimi anni. Per quanto riguarda la tutela ambientale, voglio solo ricordare la concessione delle sponde del canale Villoresi, compresa la manutenzione e cura del percorso citrofellonale. Per i rifiuti abbiamo detto prima, quindi per la tranvia gli impegni che rimangono, anche se hanno subito, penso, un rallentamento, però dal punto di vista dell'amministrazione le spese sono, e gli investimenti sono confermati. Volevo concludere con per quanto riguarda il sociale, devo dire che il sociale fa un'attività abbastanza complessa e difficile, un'attività che fa poco per progettare, cioè per obiettivi, cioè i problemi che deve affrontare. Queste sono le tematiche che toccano il sociale. Rispetto agli anni passati vi è un aiuto in più, anche per il PNRR ci sono state messe delle risorse e il Comune ha aderito e ha avuto delle risorse, sia singolarmente che attraverso il Consorzio di Vesio, e quindi ci sarà un lavoro per ottenere questi investimenti veri e propri e che andranno a beneficio della collettività. In ultimo volevo parlare del distretto unico del commercio, rileggo soltanto per i capi del progetto: attuazione del distretto unico del commercio nel 2023, lo sviluppo, definizione della governance, presentazione del progetto, progettazione e attività di supporto, sempre nel 23, mentre nel 24 dovrà essere fatto il piano di fattibilità del servizio di car sharing, inaugurazione della riqualificazione del reto urbano centro storico e consolidamento iniziative. Si concluderà nell'anno 2025. Sì, sono stato un po' sintetico, però data l'ora spero che mi possiate scusare. Io ho concluso.
Grazie dottor Cosacci. Ricordo che è una presentazione. Perché Giancarlo mi chiede la linea? Ma non ci sarà risposta?
No, non ancora la risposta, è una richiesta.
Ah,
è quello che ho chiesto anche l'anno scorso, se è possibile, non in via cartacea, ma che questa sintesi di presentazione che io speravo fosse fatta, come si fa ormai, perché mi si prende in giro perché chiedo il cartaceo e poi si fa una presentazione bellissima, a voce, senza usare le slide, che le usa il 99% dei comuni in Italia che non presentano documenti del genere, scusate se... No. Quindi, siccome abbiamo appena ricevuto tra l'altro il malloppo dei documenti, almeno noi, che sono altri così da leggere, avere una sintesi è interessante, è importante, no? I tempi poi sono brevissimi. Non è che tutti i giorni noi stiamo 8 ore al giorno a leggere un documento di direzione di bilancio, giusto?
Giancarlo, sempre lì siamo, Giancarlo. Intanto ringraziamo il dottor Togliatti.
Però noi abbiamo dimostrato stasera, ci stiamo documentando cartaceo o non cartaceo, abbiamo fatto una serie di osservazioni, una serie di domande, alcune cose le abbiamo approvate, alcune le abbiamo assolute, alcune le abbiamo detto. C'è una questione di serietà dello stare dentro in questo posto, anche se siamo della grande minoranza. Scusa. Basta che.
Ricordiamoci che sono appunti quelli, non sono.
Ma niente, ma benissimo lo stesso.
Quindi non fanno fede e non fanno testo, però. L'importante è che si sappia questo.
Però vi invito a pensare in modo anche di questo
fogliato. I suoi appunti. Quindi, per cortesia, se possono essere consegnati a livello cartaceo, ripeto, i suoi appunti, cioè quello che hai detto.
Ma mettete i link sul sito.
Ok, no, sul sito.
Contattami con una mail.
Ma non c'è nessun problema, sono appunti. Sono gli appunti personali,
quindi io non capisco perché siete così polemici su queste cose qua. Stiamo prendendo se non voglio precisare se non
voglio
prima di dare la parola all'assessore Schiappardi per la discussione dell'ultimo punto, cioè il punto 17, ieri sera nella capigruppo la minoranza ha fatto, come già sapete, una proposta. Nel frattempo Schiappardi si prepara. Una proposta, cioè quella di rinviare e organizzare appositamente un consiglio comunale per discutere, entro nel merito, dal punto numero 18 al punto numero 25. Quindi questa proposta mi sembra, per me, un esperimento, ben venga. Quindi è una proposta che poi metterò in votazione. Nel frattempo pensateci e andiamo avanti con i lavori. Assessore Schiappardi?
Sì. Mandarlo dall'11 al 16, cioè mandarlo...
Dopo la votazione dirò il giorno, che ho già deciso. Presa d'atto, conferimento cittadinanza onoraria al dottor Denis Mukwege. Assessore Schiappardi, prego.
Grazie Presidente, non mi aspettavo questa felice coincidenza, è da un minuto che siamo nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ed è una coincidenza fortunatissima e felice, perché in questo momento noi ricordiamo la figura di un nostro concittadino onorario, il dottor Denis Mukwege, che a livello internazionale ha avuto riconoscimenti. Nel 2014 il premio Sakharov per la libertà di pensiero dalla Unione Europea, nel 2018 il premio Nobel per la pace per le sue attività umanitarie e sociali, ma soprattutto perché nel 1998 ha fondato l'ospedale a Bukavu per la cura e la ricostruzione di organi genitali femminili danneggiati, anzi potrei dire molte volte distrutti, a seguito di violenze, di stupri che in Congo avvengono tra fazioni che si contendono queste ricchezze, un territorio ricchissimo di oro, cobalto, coltan, e si contendono queste ricchezze, e la violenza e lo stupro contro le donne è un mezzo per distruggere poi la famiglia e distruggere anche la capacità degli uomini di combattere. In quelle culture la donna è un perno ed è fondamentale per la sussistenza stessa della famiglia, sono loro che procurano l'acqua, sono loro che cercano il cibo, e distruggere psicologicamente una donna vuol dire anche impedire all'uomo, agli uomini di famiglia, di potersi armare e contrastare tra le diverse fazioni. Per cui è un motivo di grande orgoglio avere come cittadino onorario questo dottor Mukwege. Io penso che ogni 25 novembre noi ci ricorderemo di questa figura. Ha avuto riconoscimenti non soltanto nella nostra ambiente, ma ha avuto riconoscimenti internazionali, e se il destino lo vorrà, molti Presidente della Repubblica Democratica del Congo. Non mi rimane che ringraziare soprattutto il Sindaco perché ha caldeggiato moltissimo questa iniziativa e questa proposta di cittadinanza onoraria. Ringrazio la RSA Attanasio per l'ospitalità che ci hanno dato in quella giornata stupenda, i consiglieri comunali, tutte le autorità intervenute, e vorrei proprio che questa figura, il primo cittadino onorario di Limbiate, diventi veramente un motivo di grande orgoglio e una figura non solo emblematica ma fattiva, perché opera ancora in tal senso nella ricerca di sanare e dal punto di vista ostetrico, ginecologico e dal punto di vista psicologico tutte le donne vittime di stupro e di violenza. Miglior figura in questa giornata io penso che fortunatamente non potevamo averne. Concludo facendo una breve digressione. Ricordo che è cominciata la stagione teatrale. Sabato abbiamo il primo spettacolo con Barasso e il suo dizionario, e vorrei ricordare che il teatro vive soprattutto dalla partecipazione, e invito i consiglieri comunali a frequentare il nostro teatro. È un'istituzione di cui dobbiamo andare orgogliosi. In una città come Limbiate, un edificio, una struttura culturale di quel tipo capita ogni 500 anni. Io non penso che... per cui dobbiamo cercare di alimentarlo, mantenerlo, non soltanto con gli stanziamenti in bilancio, ma soprattutto con la partecipazione di tutti. A me piacerebbe proprio vedere gran parte del Consiglio Comunale che partecipa all'attività culturale, all'attività teatrale. Grazie. Ho concluso.
Grazie a lei, Assessore. Allora, noi prendiamo atto di questo conferimento, però il segretario mi dice che dobbiamo votare per prendere atto, quindi chi alza la mano prende atto. Quindi alziamo la mano all'unanimità, grazie consiglieri. Quindi specificando che, ritornando al discorso di prima, specificando che il giorno individuato per quel consiglio comunale sarà il 15 dicembre, devo porre in votazione la proposta della minoranza, cioè quella di rinviare i punti dal numero 18 al numero 25 che verranno eventualmente discussi il giorno 15. Chi è favorevole alla proposta di rinviare i punti quel giorno? Unanimità? Grazie consiglieri. Faccio presente che la mia è la convocazione ufficiale, quindi non riceverete mail, non riceverete convocazioni di vale questa come convocazione. Inizieremo quel consiglio comunale dall'ordine del giorno attuale, cioè dal punto numero 18. Null'altro devo dirvi. 20:29 vi voglio qua, alle 30 io devo iniziare il consiglio. Grazie consiglieri, buona serata a tutti. Grazie.